Ebbene sì, Marche, bellezza infinita. Stasera ringraziamo i tanti marchigiani che vengono da una domenica di scoperta della bellezza infinita della nostra regione, l'Italia, in una regione. Stasera, puntata un po' speciale di Idea in Comune, non abbiamo con noi un sindaco, abbiamo sì un primo cittadino, ma abbiamo il primo cittadino delle Marche, professor Luca
Professor Luca
Ciliscioli.
Ciliscioli.
Luca,
Luca,
buonasera.
buonasera. Buonasera a voi.
Ah, ringraziamo
Ringraziamo
Luca
Luca
che diciamo, ha accettato di buon grado questo invito di domenica sera, quando diciamo, la domenica sera è più dedicata magari alla famiglia dopo i tanti impegni della settimana. E quindi grazie Luca, insomma, per regalarci questo tempo con noi, questa chiacchierata che sarà davvero, speriamo, rilassante per te. Nulla di giornalistico, nulla di, insomma, non ci stresseremo come in tanti possono fare giustamente durante la settimana.
Meglio così.
Meglio così, certamente.
Certamente.
Stasera con me ho il piacere di avere diciamo, il presidente della Incredibile, che sarà poi anche un po' la voce, la maggiore protagonista di Idea in Comune. Ciao Valeria.
Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Presidente, ciao Claudio.
Allora, stasera diciamo che la ricetta è delle migliori nel fuori onda. Stiamo organizzando una startup, perché qui, insomma, c'è chi ha conoscenze di energetica, chi ha conoscenze di elettronica. Abbiamo il professor Luca Ceriscioli, che diciamo, è un professore di matematica in pausa. Prof, quanto le mancano gli esami di Stato, visto che ora siamo in un tempo di Stato?
Ma forse è la cosa che mancano meno, di solito mancano gli studenti, che è la vera materia prima della scuola, insomma, il rapporto con loro, il rapporto con i giovani, vedere i cambiamenti, poi attraverso i giovani i cambiamenti della società si vedono in maniera quasi immediata, dopo pochi anni ti accorgi di quanto si cambia la velocità delle cose, quanto sia importante, diciamo, più che insegnare qualcosa, veramente insegnare a stare in un mondo che cambia rapidamente.
Ma in questo tempo,
Questo
con questi
tempo,
5
con
anni,
questi
no?
anni, no?
Aperto, magari ha
Adesso
aperto
magari ha aperto
un
un
quinquennio di ragazzi.
quinquennio di ragazzi.
Oltre alla
Oltre
capacità
alla
di vedere i
capacità di vedere i
ragazzi e i
ragazzi e i
cambiamenti, quanto
cambiamenti,
le è
quanto le è
mancato poi
mancato poi
la vita
la
del
vita del
professore e
professore
dell'insegnante?
dell'insegnante? Poi non è che faccio un lavoro che ci si annoia, nel senso che una grande attività anche quella di Presidente di Regione, non ci siamo fatti mancare nulla, due emergenze storiche perché abbiamo avuto il terremoto più grande d'Italia e la pandemia, che non era un secolo che non c'era la pandemia in Italia. Insomma, oltre a questo, poi tante altre cose che sono state fatte, diciamo, non ci si annoia. Quindi, in termini di attività, è bellissimo anche lavorare per la regione, lavorare per la propria comunità. E quello che manca della scuola, più che il lavoro, come dicevo prima, è proprio il rapporto con i ragazzi.
In effetti, Luca, non sei stato fortunatissimo come tempi, perché c'è chi ha vissuto la crisi economica, c'è chi ha vissuto la crisi
la crisi
urbanistica, la crisi di diciamo, di spopolamento delle città, a volte delle campagne. Te invece hai vissuto le più brutte esperienze che come marchigiani e come italiani, ma soprattutto come esseri umani, abbiamo vissuto. Qual è stato invece il
Qual è stato
momento
invece il
più
momento
bello,
più
Luca,
bello, Luca,
del tuo quinquennio da governatore, da presidente?
Io mi esalto ogni volta che si porta a casa un risultato, quindi ne ho avuti tanti di momenti belli. Sono una persona del fare, mi piace fare le cose e quando vedo che sono realizzate sono contento. Ne potrei raccontare un migliaio, però magari limitiamoci. Per esempio, c'era un impegno nei confronti dei giovani che volevano entrare in agricoltura, abbiamo fatto due bandi straordinari, una bellissima partecipazione, grandi progetti, e la regione che dà 70.000 euro o 50.000 euro a fondo perduto per avviare un'attività in un mondo che è di grande tradizione e di grandissima creatività. Un fatto banale, cioè in 5 anni questa è una cosa, però è una cosa che dà grande soddisfazione. Così come le infrastrutture, se cioè avrei vissuto il completamento della superstrada del quadrilatero per Macerata e la 77 e la terza corsia dell'autostrada, perché insomma i cantieri sono finiti in questi anni e sono stati momenti anche questi esaltanti. Sappiamo come la nostra regione ha bisogno di infrastrutture. Quindi ho citato una cosa piccolissima, una cosa grandissima, ma in mezzo ci stanno tante tante attività portate avanti con grandi impegni. Ogni risultato è veramente un motivo di grande soddisfazione.
Poi a un certo momento il presidente è andato a ritirare il premio come Marche, seconda regione più bella del mondo.
Sì, per il 2020 che dovesse essere l'anno del turismo, Lonely Planet ci ha fatto un plauso incredibile, cioè, scoprendo la bellezza della nostra regione, invitando turisti di tutto il mondo, perché noi siamo storicamente forti nel turismo italiano, abbiamo numeri molto bassi in quello internazionale, quindi Lonely Planet ci sembrava la manna. Poi con l'aeroporto salvato in termini di infrastruttura, stavamo lavorando prima del Covid a un bando per aggiungere 40-50 voli su Ancona, cose grosse, abbiamo ripreso e quindi lo porteremo avanti adesso, nelle prossime settimane, però sembrava tutto pronto per un'esplosione turistica sulle Marche. Diciamo, la pandemia ha rinviato un po' i programmi. Certo, essere nel 2020 luogo da visitare con tutto quello che è accaduto è un piccolo paradosso. Ho anche lanciato l'idea a Lonely Planet, visto come è andato il 2020, di riconfermare il 2021 le stesse località, permettendo appunto ai turisti di tutto il mondo di riscoprirle, se non nel 2020 e nel 2021.
Ma a proposito di questo, posso andare subito sull'argomento, così ce lo togliamo un attimo.
Prego.
Volevo chiedere, vabbè, io chiaramente ti ho seguito in questi mesi, non è un segreto. Ti volevo chiedere come hai fatto a prevedere, avevi detto fine maggio ci sarà zero contagi e nella nostra regione è stato così. Io vorrei capire, ma ti sei messo a fare i conti? Ma non è un discorso politico, però è proprio ti sei messo a fare i conti?
Abbiamo sempre fatto i conti, cioè dal primo giorno, da febbraio, cioè non abbiamo mai smesso di fare i conti, perché le pandemie, le epidemie seguono, chiamiamo, regole matematiche, una geometria vera e propria. C'è un albero di contagiati che ha tanti rami, quant'è il famoso R0. E quindi guardando quell'albero ti racconta quello che accadrà. Ci è servito fin dall'inizio. Perché il servizio epidemiologico, che saluto Marco Pompili, che è il nostro elemento di punta in questo servizio, insieme ovviamente al Gores, che ha fatto un grandissimo lavoro, ogni volta ci segnalava le esigenze che avremmo avuto da lì a 2 giorni, da lì a 4 giorni, da lì a una settimana, quanti posti letto per ricoverare le persone, quante terapie intensive, l'impatto insomma della crescita della pandemia, come andava la nostra curva, cosa seguiva e via dicendo. Quindi tutto il percorso è stato seguito in questa maniera, in modo molto razionale, sfruttando le competenze che abbiamo in regione, lavorando di conseguenza. Devo dire che tutto il sistema sanitario è stato straordinario. Ogni volta che sento in questo periodo parlare male, devo dire veramente squalifica chi lo fa. Mi ricordo un post di un medico di San Benedetto che diceva: "Ah, come fate a parlare bene delle Marche che siamo usciti dalla pandemia quando abbiamo avuto gli indici di mortalità?" E abbiamo fatto vedere gli indici di mortalità della provincia di Ascoli Piceno, è la terz'ultima in Italia, nella stessa regione che ha avuto Pesaro Urbino. Quindi significa che in mezzo a qualcosa c'è stato, insomma, fra la partenza molto dura, molto difficile, e l'arrivo. E lì in mezzo c'è proprio il lavoro suo, cioè il lavoro dei medici e sanitari, che è stato importantissimo in tutti gli spazi, sia dentro casa, sia quindi con le USCA che si sono mosse, sono andate a trovare i pazienti, i medici di medicina generale che sono sempre un riferimento. Ma gli ospedali, le terapie intensive, tutti gli ospedali delle Marche che hanno lavorato indipendentemente da quando la pandemia c'era lì, perché non sarebbero certamente bastati gli ospedali della provincia di Pesaro Urbino per tutti i malati che ci sono stati in quella provincia. La regione ha funzionato come un unico organo, come un unico sistema, programmato per tempo con una capacità straordinaria di rispondere. E noi dico, siamo stati i peggiori in partenza, ma lì non è che c'è una responsabilità del sistema sanitario e io dico i migliori in uscita, quindi in mezzo ci sta un ottimo lavoro.
Luca, io nei primi giorni, a fine febbraio, quando c'è stato un po' quel battage fra le Marche e il governo centrale, non sono stato un tuo grande sostenitore, ma te lo posso dire perché poi è cosa nota, ma poi ho anche sparso la cenere sulla testa. Me l'ha colpito molto un'intervista che hai fatto, in cui dicevi che ti aveva colpito il fatto che eri stato a cena in Emilia Romagna con la tua famiglia e la cosa ti aveva preoccupato perché Pesaro e Romagna basta buttare il cappello e si è in Romagna. Ha contato molto essere professore di matematica e conoscenza dei modelli matematici, ma in questa gestione quanto è valso essere marito e padre?
In quel caso specifico l'aspetto più forte è stato anche ovviamente la conoscenza del territorio, no? Noi sappiamo benissimo che nelle aree di confine gli scambi, voi lo sapete molto bene, gli scambi sono enormi, cioè se una relazione è molto stretta, se capita qualcosa di là del confine regionale, non è che è un confine col filo spinato e i cani lupo, normalmente è una linea immaginaria, cioè nessuno lo vede, lo si attraversa tranquillamente e c'è una grande abitudine di relazione. Siccome i primi contagiati dell'Emilia-Romagna avevano l'abitudine di essere molto presenti nel nostro territorio, e abbiamo fatto anche una ricostruzione già allora, sono andato a cercare parenti, amici, eccetera, e qui ci rendiamo conto di come ormai la malattia si stesse muovendo anche nel territorio marchigiano, e per quello serviva quell'iniziativa. E certo, c'è una grande responsabilità. Ci sono cose che io faccio fatica a dire perché magari non si capiscono bene. Ma un giorno di ritardo su queste scelte può significare centinaia di casi in più in termini di ricoveri, vi dicendo. Perché quello ogni giorno raddoppia, quindi ogni giorno che ritardi non è che hai uno in più, hai il doppio di quelli che avevi il giorno prima. È una corsa contro il tempo, lo è stata ogni volta, con un senso di grande responsabilità. Sapevamo che era in gioco la vita e la morte delle persone. E quindi andava fatto quello che serviva, e lì c'è la responsabilità di chi, questo vale per tutti gli amministratori locali, no? Vivono nel territorio loro, le loro famiglie, che poi vivono delle conseguenze anche dell'azione di governo. Abbiamo messo insieme tutti i fattori, direi che ha funzionato bene, sia la conoscenza, chiamiamola algoritmica o matematica, sia la conoscenza del territorio, sia la responsabilità di amministratore che capisce cosa vuol dire fare per tempo una scelta in una situazione come quella.
Perché un po', vabbè, appunto, sempre la domanda un po' più scomoda, Claudio, perdonami, abbiamo detto leggerezza. No, perché io alla fine ti immaginavo che tu facevi i conti, c'avevi i modelli, gli algoritmi e le persone ti dicevano il contrario. Quindi, sinceramente, io, al contrario di Claudio, ho apprezzato il fatto che ti sei messo un po' per traverso. Io questo sinceramente l'ho apprezzato. E perché anche mi chiedevo come facevi a trasmettere quello che pensavi tu, prendendo le decisioni. Alla fine, cioè, hai avuto tanta responsabilità su noi, siamo una popolazione che non è certo la popolazione della Lombardia, però come hai detto in una delle tue prime dirette, e poi all'inizio ti vergognavi troppo, secondo me, le dirette di Facebook troppo timido.
No, ma come dicevo prima, la mia idea di amministrare è un'idea di fare, quindi non va per proclami, esaltazioni, scontri, va sulle cose. Le cose non hanno questa caratteristica di essere in genere, insomma, così dirompenti. Ma nel caso specifico c'è un vantaggio, l'ho detto tante volte. E l'ho detto, per esempio, faccio un esempio, quando ho incontrato gli amministratori di Camerino che si erano messi davanti all'ospedale perché non volevano che diventasse Covid, no? Dicendo, ma il problema non c'è, perché ci fate questa scelta? Volete chiudere l'ospedale? Insomma, queste cose qua. E gli dissi, guardate, rispetto a tante scelte che si fanno quando si governa, questa si vedrà fra pochi giorni, cioè a differenza di altre, le conseguenze non saranno fra mesi, saranno fra giorni. E disse al sindaco, non prendere posizioni troppo nette, perché è capace che fra qualche giorno dovrai rivedere completamente la tua posizione. E così è accaduto, i malati sono stati ovviamente in crescita fortissima. Camerino ha fatto un lavoro straordinario, straordinario. Cioè si sono prestati al nuovo ruolo con una dedizione, un impegno incredibile. Hanno assistito tante persone e io credo che quell'ospedale sia orgoglioso oggi di quello che ha fatto nell'emergenza. Però non sempre così, in politica qualche volta tu lanci delle proposte e se non sono così immediate c'è subito chi dice, ma fa parte anche della dinamica normale, insomma, del gioco politico, del mondo delle opinioni. E i tempi sono più lunghi, si dice che il tempo è galantuomo, ma spesso arriva un po' in là. Quindi su altre scelte non immediate questa cosa continua. E poi se è il momento in cui si vede, c'è un esempio per me molto forte, la cosa a cui tengo di più in questo periodo è il tema del sisma, cioè le regole sulla ricostruzione. L'ho detto circa 1 miliardo di volte che le regole che avevamo non funzionavano. L'ho detto anche a fine dell'anno scorso, quando è stato fatto l'ennesimo decreto, guardate che con queste regole andrà avanti come prima. Ma quello che non succede mai è che a distanza di 5-6 mesi, adesso dopo 5-6 mesi è evidente, cioè nell'immediato uno può dire sì funziona o non funziona, dopo 5 mesi ci accorgiamo e vediamo che non funziona. Ma quelli che avevano sostenuto che funzionava, Ma non gli viene in mente che hanno sbagliato, che forse devono chiedere scusa, o meglio ancora, devono correggere il tiro? Sembra che tutto finisce nel dimenticatoio, allora è importante farglielo ricordare. Quindi utilizzeremo questo periodo per ricordare al governo e a tutti quanti che c'è un'emergenza nelle Marche che ancora non ha avuto soluzione, che è quella della ricostruzione.
Luca, io ecco, sono stato uno di quelli che ti ha dato addosso nei primi momenti e poi ha chiesto scusa. Cosa ti viene da dire alle persone che per l'appunto ti hanno dato tanto addosso nei primi giorni di marzo e adesso sui numeri delle Marche ti devono dare ragione e i tanti che hanno già pronto insomma, la bara per Cerisciolli adesso hanno portato in gloria Cerisciolli. Qual è un sassolino che ti vuoi togliere da questa scarpa?
No, a me francamente sono contento che le cose siano andate bene. E cioè, adesso c'è la grande questione della possibile ritorno. Sapete che le pandemie spesso hanno una seconda fase, qualche volta addirittura peggiore della prima, comunque insomma simile alla prima. E io non sottovaluto questa opportunità. Ecco, forse a tutti quanti, anche quelli che non ci credono per niente a questa eventualità, avere un po' di dubbi, cioè nell'affrontare il percorso che abbiamo qui in avanti, tenere in un angolino della testa che questo è un rischio possibile. Poi ci auguriamo ovviamente che non accada, che la pandemia finisca qui, che il virus si estingua, che non vada più avanti, che si trovi il vaccino, tutto quello che vogliamo per evitare la seconda fase. Però da qualche parte ce la dobbiamo tenere. Io spero che almeno l'esperienza insegni a essere, diciamo, meno spavaldi su opinioni quando queste comportano veramente la sicurezza di tante, tante persone. Allora,
Un
tutti quanti,
angolo
sia
che si
quelli
chiama
che ci credono.
Civitanova, è un angolo che si chiama
Anche,
Civitanova.
per esempio, la struttura di Civitanova, gli 80 posti letto di terapia intensiva per noi sono importantissimi perché se nel caso peggiore sono 300 i posti letto necessari nella nostra regione, quegli 80 sono preziosissimi, cioè
Pronti.
sono la vita e la morte per chi dovesse vivere quel momento. Il fatto è che il paradosso è che siccome è chiuso, ma è chiuso è un fallimento. No, quella deve funzionare. Quando serve, adesso i malati non li abbiamo, non è che possiamo far ammalare le persone per dimostrare
Per
che
riempire
serve quella
Civitanova.
struttura per riempire Civitanova. Va benissimo così, ha una funzione molto precisa. Dico almeno coltivate il dubbio, cioè tenete da qualche parte nella testa il fatto che è un rischio reale. E allora, magari un giorno quelli che criticano in maniera aspra, non vorrei adesso che poi dei 6 giorni in cui dovranno pentirsi, primo perché vuol dire che c'è stato il ritorno della pandemia e secondo perché farebbero un'altra pessima figura. Quindi va bene la propria opinione, eccetera, ma almeno sul tema dell'utilità di quella struttura un po' di cautela.
Poi dopo
Valeria.
alla fine ti hanno copiato perché sei stato il primo a dire delle scuole, dopo 3 giorni, scusatemi chi sta seguendo da casa che magari mi offenderà, però alla fine ti hanno copiato, il
Eh
governo
beh, ha
centrale
fatto bene, ma io dico che un po' che copia. Vedo che ogni tanto sto a sentire, vi ricordo la data del 18, no? Per la riapertura di tante attività importanti, anche servizi alla persona e altre cose. Il governo vuole aprire a giugno e noi diciamo, no, saranno già le condizioni dal 18. Anche quello, se volete, ha un elemento di rischio, perché se 2 settimane dopo fosse riesplosa la pandemia, uno poteva dire, vedi che il 18 non doveva aprire, le 2 settimane sono passate abbondantemente, si è dimostrato che con le giuste attenzioni si doveva partire. E il governo, in quel caso, dopo aver detto giugno, ha anticipato al 18 di maggio. Quindi insomma, devo dire che poi ha imparato a prendere la scia, che gli fa bene, perché insomma, poi sono state scelte, credo, utili per tutti quanti.
Luca, noi ecco, quando vuoi ci puoi lasciare, insomma, il tuo tempo è prezioso. No,
Arrivederci, grazie, è stato bellissimo.
no, aspetta, adesso vediamo la parte più leggera, la parte più dura l'hai superata.
Scusa, ma gli hai detto fino a mo' che gli hai sbroccato i primi
No,
3 giorni di
infatti, questa è la parte cattiva, ora viene la parte buona. Luca, due domande, una leggera e una invece che magari interessa di più a chi ascolta. Quella leggera era se la tua prima fidanzata era romagnola o marchigiana, e la seconda domanda
Marchigiana.
è marchigiana, ok. Ma non è la tua attuale moglie.
Beh, per un pesarese grave perché era fanese, quindi un disastro.
Aia, 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 aia. Ma i pesaresi non vanno d'accordo né con i fanesi né con i riminesi. Vabbè. Salutiamo l'alzata di allora. Come sarà l'estate dei marchigiani? Cosa prevedi? Cosa hai disposto? Insomma, cosa ci aspetta?
Mi sembra che sia partita bene, almeno andando a vedere che le prenotazioni che stanno arrivando turisticamente, ad esempio. Io credo che per molti marchigiani è molto importante come andrà il turismo quest'estate. Ci sono zone che hanno una percentuale altissima del proprio PIL proprio nel turismo. Abbiamo iniziato gli spot bellissimi con quello che avete fatto vedere voi prima. Ero tra parentesi oggi a passeggiare proprio su uno di quei sentieri che si vedeva lì nelle immagini, a picco sul mare, una cosa stupenda. E quindi io, questo spero, il primo augurio che mi faccio è che ci sia un bel ritorno di presenze, perché aiuta l'economia e rendono più allegre l'estate, no? Vedere i turisti che girano, che vengono nelle nostre città, che conoscono la nostra regione, penso sia un elemento di arricchimento per tutti noi. Poi le grandi manifestazioni che hanno deciso di continuare, questo è importante, no? Lo Sferisterio, lo Cinepra Festival, è rinata un po' questa voglia di essere presenti. Quindi ecco, immagino un'estate un po' meglio di quella che immaginavamo 2 mesi fa, ecco, fatta anche di, chiamiamo, quella giusta dose di spensieratezza, senza però, ecco, perdere queste abitudini buone che abbiamo preso. Io vedo una città, mia città, moltissimi che girano con la mascherina, giustamente, sono attenti, a Pesaro ci sono state un mare di vittime, quindi l'impatto è più forte, capisco che sia più difficile dove l'impatto è stato più leggero, però vedo un'attenzione, vedo il fatto di voler vivere bene quest'estate anche rispettando gli altri e se stessi. Quindi, ecco, che sia un'estate così, che riesce a tenere insieme positivamente gli aspetti di un'estate normale con quelle attenzioni più che ci vengono chieste in questo periodo.
Valeria. Sì, sì, lo speriamo tutti. Io stavo poi anche pensando anche a dopo l'estate, cioè anche da insegnante volevo sapere un po' che ne pensi sia di quello che è stato l'anno scolastico che è finito, quindi tutti i professori che si sono messi anche insomma in maniera molto, sono stati molto disponibili perché alla fine si sono messi lì con tutta la tecnologia, alcuni non erano pronti, alcuni hanno dovuto imparare, quindi che ne pensi da insegnante su questi 3 mesi che sono passati nelle scuole e che cosa pensi che accadrà dopo l'estate per le nostre scuole, per insomma, i nostri ragazzi? Microfono.
Dicevo, questi mesi ho raccolto le testimonianze più diverse, però è vero quello che dicevi, si è percepita in maniera molto chiara la voglia di reagire a una situazione impossibile, perché era veramente una situazione impossibile. La scuola, come dicevo prima, è fatto soprattutto di relazione umana, di contatto, e riuscire a fare la stessa cosa a distanza bisogna essere, credo, molto molto bravi, quindi va dato un plauso a tutti quelli che sono riusciti a trovare un modo di essere empatici anche stando dietro un video. Voi vi siete abituati perché fate anche le trasmissioni, ma diciamo, per chi fa altri lavori può essere più difficile questo tipo di relazione. E il prossimo anno io spero che, continuando così, per esempio l'ultima volta che ho guardato il dato della provincia di Ascoli Piceno erano 21 giorni senza un positivo, mi sembra, a 28 giorni si viene dichiarati completamente liberi. È chiaro che è un concetto un po' arcaico, oggi le persone si muovono tanto, quindi non è detta che il fatto di essere completamente libero sia, e io spero che a settembre tutti siamo completamente liberi. E anche lì non mancheranno delle regole da seguire, però come, un po' come quell'estate, no? Con lo spirito giusto, dove c'è il gusto di tornare a scuola, di incontrarsi, di avere modo di recuperare anche quella dimensione più umana, e poi la sperimenterò anch'io, perché nel senso che se ancora la tradizione non si è capita, perché sembra che domani ci daranno le indicazioni per l'Election Day o cosa, ma molto probabilmente sarà all'inizio di settembre, quindi mi permetterà di sperimentare in prima persona, chiamiamola, questa ibridazione fra la scuola normale e la scuola del lockdown.
Allora, Luca, il teorema dei carabinieri.
Dei due carabinieri. Voi siete praticamente due carabinieri, perché nell'immagine sta una a destra e una a sinistra.
Esatto.
E sono due funzioni, una maggiore e una minore, di una funzione che sta nel mezzo, poveretta, e viene accompagnata allo stesso limite delle due, cioè se entrambe tendono lo stesso valore, anche quella nel mezzo deve andare lì. quindi sono come due carabinieri che ti accompagnano. Non sembra particolarmente ben augurante come teorema, però è carino come immagine. Ovviamente questo nome lo può avere solo in Italia, perché altre parti i carabinieri non ci sono.
Beh, no, beh,
cioè, ragazzi, perché... ragazzi, io mi iscrivo alla scuola dove va
all'ITIS No, prof, perché mi è venuto in mente proprio questo, perché vedendo in mezzo a noi mi andavo, appunto il teorema dei carabinieri sembrava il teorema più
giusto. Più adatto, esatto. Comunque, va bene, quindi no. Posso andare, promosso o sono
promosso, dai, promosso, la prossima volta facciamo anche un po' di elettrotecnica, dai.
Ok, perfetto.
Ma secondo me, quando poi ti fanno sbroccare in qualsiasi contesto lavorativo in cui stai, devi fare come me, io devo dire, ti ci vuole un paio di anni di matematica, poi vedrai.
Ecco, così non si calma, dici. Una bella terapia. No, peccato che la matematica in Italia non sia amata, come l'ama chi ovviamente, nel caso mio specifico, insomma, è logico. E sono convinto che invece meriti molto di più, quindi la missione, diciamo, da insegnante sarà quella di aumentare il numero di italiani che amano la matematica. Mi sembra una buona missione in un paese che normalmente non l'ama tanto, anzi c'è chi si vanta di non capire nulla di matematica. Beh, di non capire nulla uno non dovrebbe mai vantarsi, però c'è questa usanza, diciamo, ma perché si ha l'immagine sbagliata della matematica. Quindi anche qui la mia prossima missione sarà far amare la matematica agli italiani.
Luca, visto
è quasi che più devi... difficile che fare il presidente ragione.
È vero. Luca, adesso ti faccio cadere un po' nella provocazione e farò arrabbiare qualcuno. Quali sono i tuoi piatti preferiti nelle Marche?
Allora, iniziamo dall'oliva alla scolana, che ovviamente non Bravo. Può mancare. Tra parentesi, Bravo. La cosa che mi ha permesso di fare il presidente di provare quella vera, non quella, diciamo, tarocca che mangiamo di solito noi nordici, quindi l'ho apprezzata, mi piaceva anche quella tarocca, ma devo dire quella vera molto di più, c'è paragone. Poi risalendo, non lo so cosa ci mettiamo, dai ciauscoli vari, quindi i salumi straordinari della nostra regione, e sto un po' troppo sulla scolana perché mi viene in mente tutte le cose di Sabelli che sono straordinarie, anche pubblicità ho fatto, non si può.
Salutiamo gli amici di Sabelli che sono nostri amici.
Per fare anche il biofileni non scherza nulla, direi stare sempre in linea. Poi abbiamo Coperlat, che lo stesso è alta qualità Marche, se non si offendono.
Allora, no, io
e anche lì i famosi, loro fanno lo yogurt da mandorla, mi sembra, nel Fermano, quindi abbiamo preso anche la provincia di Fermo. I vinci sgrassi, quelli dappertutto, non si sbagliano. Poi salendo dal... possiamo arrivare ai moscioli di Porto Novo, incredibili, al brodetto di Fano, così non mettiamo...
Luca, sei stato democristiano, però, dai, democristiano.
Il problema mio è che nelle Marche si mangia bene dappertutto, quello è un grosso problema, per tenere la linea diventa un grosso problema.
Claudio, mo ti insegno una cosa, la risposta voleva essere democristiana, ma non è riuscita così bene perché poi comincia a dire le Marche e quindi
Io ci tengo a dire alla finanza che questa trasmissione non è sponsorizzata.
No, decisamente.
Luca, cosa auguri al prossimo governatore, al prossimo presidente di Marche, chiunque esso sia? Non la tua stessa spiga, sicuramente.
Beh, quella è la prima cosa, veramente, proprio ad augurargli di non avere altre emergenze, nel senso che possa passare 5 anni a investire e far crescere. C'è una grandissima opportunità, anzi due, che arrivano quasi contemporaneamente. A febbraio i 170 miliardi della Comunità Europea, e noi non possiamo perdere l'appuntamento, visto che proprio sulle infrastrutture siamo carenti, e quello deve essere un grande piano infrastrutturale. Dove bisogna infrastrutturare? Dove ce ne sono di meno, quindi le Marche sono perfette. E l'altra è il nuovo settennato di fondi europei, quindi 5 dei 7 anni il nuovo settennato di fondi europei si giocheranno. Insomma, se uno non avesse disgrazie, e il problema di dover spendere diciamo quei 10 miliardi da una parte e l'altra, potrebbe essere un buon mandato quello che sta per arrivare. A me piacerebbe dei progetti che sto portando avanti, uno mi piace molto, quello delle ciclovie delle Marche, l'abbiamo finanziato per metà, e già le ciclovie nazionali avranno dei finanziamenti, ricordiamoci tutta l'Adriatica, da Venezia fino a Bari, dove noi siamo capofila, quindi la regione Marche è capofila, le tre nazionali interne più quella Finurbino, sono quattro, quindi altre quattro, cinque ciclovie nazionali. Sulle regionali abbiamo già finanziato a metà, con i fondi europei, con piano straordinario finanziare l'altra metà e dare una rete che in tutta la regione con le ciclovie ci rende più turistici, più ambientali, più sostenibili. Questo è un progetto che mi piacerebbe che il mio successore potesse portare avanti con energia e impegno, perché è un progetto che un po' nel quale un po' mi identifico, insomma, mi identifico in tanti, ma questo in particolare, un figlio, perché proprio è stata mutuare sulle Marche l'esperienza da sindaco con gli 80 km di piste ciclabili di Pesaro realizzate in 10 anni, e questa qua sono 800 km, quindi sono tantissimi, ma già la metà è finanziato, quindi basta finanziare l'altra metà e avere una regione straordinaria come la nostra, percorribile a velocità giusta, come gli spot che stiamo facendo con Vincenzo Nibali, dove invitiamo a venire nelle Marche in bicicletta. È un modo per raccontare un territorio, cioè anche se uno non va in bicicletta, immagini un territorio bello da vedere, pulito sotto il profilo ambientale, sicuro, quindi è un condensato di messaggi positivi per tutti quanti. E poi Nibali sta in mezzo ai quadri, in mezzo ai vini, l'abbiamo mandato dappertutto praticamente, nelle grotte di Frassassi in bicicletta, insomma, veramente gira tutte le Marche, ed è un modo bello per visitarla. Avere le ciclovie, avere l'infrastruttura, rafforzerebbe ancora di più questa vocazione marchigiana.
Vale.
Posso?
Stavo pensando a varie cose che non si possono dire. Che se no mi cacciano dalla radio, Luca, questi.
Allora niente, non le dire.
Niente, non dire. No, volevo sapere, Claudio, tu... visto se c'è qualche domanda da internet.
Sì, allora Luca, se hai ancora qualche minuto lo rubiamo, altrimenti se devi andare per altri impegni dicelo anche, insomma.
Dai, facciamo la domanda che vuoi fare e poi salutiamo, dai.
Va bene, allora guarda, chiudiamo con una di Maurizia, la nostra amica che conosce bene alcune dinamiche. Maurizia ci chiede cosa pensi dell'ultimo sondaggio sulle regionali.
L'ultimo qual è? Non lo so, qual è l'ultimo sondaggio? Quello che dice, non lo so,
quello a cui stai pensando.
Per me è stato molto gratificante quello che era sul gradimento dei presidenti, perché molto gratificante, perché poi so che nasce proprio dal giudizio su una fase di quelle toste, insomma, dove quella della pandemia, e quindi è stato per me molto gratificante sentire veramente la comunità marchigiana che si è stretta, si è unita e ha vinto una grande battaglia, e riconosce insomma nel presidente della regione chi in qualche maniera ha guidato questo percorso. Devo dire grazie a tutti i marchigiani, ma questo è quello che mi viene a dire sull'ultimo sondaggio, se si riferiva a quello.
Sì, sì, immagino di sì. Luca, una domanda te la faccio io, perché tu sei, io perché sono di origini pesaresi, però sono nato e cresciuto ad Ascoli, no? Che sono i due lembi, sì, sì, delle Marche, ed è un po' anche la tua presidenza. Tu sei presidente, la tua vicepresidente Anna è vicepresidente
di Ascoli.
Vicepresidente ascolana, quali sono le grandi differenze tra un pesarese e un ascolano? Come dire, tra uno di Bolzano e Sud Tirolo e un
enormi. Ma dico sempre che la bellezza, allora, ho espresso sempre questo pensiero: tenere insieme cose così diverse è incredibile normalmente, perché siamo veramente molto diversi, ma provincia dopo provincia, non è solo Ascoli, perché può essere normale per una regione che ha i due poli opposti sia diversi, ma qui siamo diversi vallata per vallata, e un grande limite, perché le differenze possono anche dividere, ma per me è anche un'enorme risorsa, cioè la grande ricchezza di questa regione. E ho sempre fatto questo pensiero, insomma, riuscire a continuare a stare tutti quanti insieme, veramente rappresentiamo qualcosa di straordinario. Io lo vedo come una grande ricchezza, cioè unire diversi modi di vedere le cose, unire sensibilità diverse, in tante cose che si portano avanti, io lo vedo come un grandissimo arricchimento, cioè queste diversità per me sono la forza della nostra regione. E non è facile, lo so, stare insieme, ma fatto questo sforzo, stiamo impegnandosi un po' a capirsi, un po' come i cani e i gatti che hanno un linguaggio qualche volta opposto, e aiutandosi da questo punto di vista poi si vengono fuori cose straordinarie. Quelle Marche sono tutto questo.
Valeria?
No, intanto penso che possiamo chiudere qui, così liberiamo Luca.
Grazie.
Ringrazio a nome mio personale, a nome della radio, per aver accettato questa chiacchierata che, come insomma, hai visto, non doveva essere una tribuna politica, ma anche un omaggio a quello che negli ultimi mesi hai scelto per noi e secondo me hai scelto bene. E insomma, noi siamo sempre qui, quindi quando vuoi possiamo fare...
Volentieri.
Luca, anche se volessi aprire uno spazio, una radio per spiegare matematica e farà male la matematica, noi siamo stradisponibili, stra a disposizione.
Va bene, ma questo è un grosso rischio, penso che sia una radio molto solitaria, questa che parla la mattina sera di matematica.
No, noi abbiamo un programma di divulgazione scientifica che è seguitissimo, che io divulgo forte, che salutiamo Valeria, per altre autrici.
Allora, quindi... ultimamente mi sto appassionato dei quadrati magici, quindi se volete un escurso, una passione sui quadrati magici, ve lo faccio volentieri.
Bene, allora, la prossima puntata è il mio posto e chiamiamo Luca.
Quadrati magici.
Ti invito ogni lunedì sera, se vai sulla pagina della radio, io e il prof Andrea Bellini, che... saluto, appunto io divulgo forte, l'ultima puntata quest'anno la facciamo con tutti i nerd della fisica più
bello
immaginabile, quindi
bello. Va bene, buona serata
Luca, presidente, governatore, la ricorderemo per sempre, è sempre una terribile storia della nostra regione, del nostro paese. Stasera è stato con noi, via in comune, radio incredibile. Buona estate, professore, insomma, buone vacanze a finale farà, insomma.
Buona estate a tutti.
Ciao a tutti.
Luca.
Buonanotte.
Ciao a tutti.
Come noi qui, come noi qui, grazie.